mio presidente poco fa ci ha detto qual è la ratio della legge 146 del 90, dunque contemperare, si parla di servizi essenziali, tra questi, per quanto noi qui interessa, c'è proprio quello di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, di quelli speciali, tossici e nocivi. La legge poi attribuisce alla Commissione di garanzia, di cui ho l'onore di far parte, molti compiti di intervento, sia in relazione alla formazione, all'interpretazione delle regole, sia con riferimento all'applicazione delle stesse e dunque con riferimento a ciascun concreto conflitto collettivo. Ebbene, il conflitto collettivo nel settore dell'igiene ambientale rappresenta, a mio avviso, un campo di osservazione privilegiato per verificare in particolare le forme di sciopero nel settore dei servizi pubblici essenziali e in generale le più alte, potremmo dire, questioni presenti e le prospettive future in materia di azione sindacale. Il conflitto infatti è emblematico sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo nel settore dell'igiene, perché qui mi sembrano come amplificati, più netti e più evidenti gli aspetti tipici di ogni sciopero. Il tema dunque evocherebbe delle analisi sistematiche molto ampie, solleva tantissimi problemi applicativi. Abbiamo pochi minuti a disposizione, quindi io vorrei segnalare solo quelle sfaccettature che mi sembrano più attuali, più significative, cercando di mischiare, di fondere alcune valutazioni generali con i profili più specifici, caratteristici proprio del settore di cui mi occupo. Quindi mi scuso fin d'ora che se non ho nessuna pretesa di esaustività, magari mi limiterò ad alcuni spunti, alcuni brevi richiami, anch'io poi rinviando al testo scritto che vorrei pubblicare quanto prima nel numero 2 dei quaderni della nostra commissione. Allora, mi è stato insegnato che il diritto sindacale è l'esperienza che nasce dal mondo del lavoro. Diciamo, il diritto del sindacato è la dialettica sindacale, lo scontro sindacale. Ebbene, in questo settore lo scontro negli ultimi anni ha assunto forme e dimensioni preoccupanti, talvolta addirittura esasperate. Infatti, da un lato, gli scioperi nell'igiene ambientale risentono delle tendenze generali delle redazioni industriali, dalla crisi del tradizionale assetto del sistema sindacale e del sindacato tradizionale confederale, fino alla crisi del lavoro, cioè la perdita di centralità del lavoro subordinato a tempo pieno, indeterminato, nella grande fabbrica, a favore invece di lavori flessibili, decentrati, precari, comunque poco sindacalizzati, poco retribuiti. Dall'altro si registra in questo settore l'acuirsi della tensione sociale, dovuta a effetti noti della recessione economica, pressioni finanziarie e quindi si moltiplicano manifestazioni di protesta e forme di astensione diverse dallo sciopero tradizionale. La conflittualità si inasprisce, lo vedremo, abbiamo moltissimi scioperi spontanei e selvaggi proprio in questo settore dove le conseguenze della contrazione e la spesa pubblica si fanno sentire in modo ancora più forte. Ma forse a ben vedere in tutti i servizi pubblici e a maggior ragione nell'igiene ambientale è proprio l'oggetto stesso dello sciopero che è cambiato rispetto al passato. L'astensione è più rivendicativa di ulteriori miglioramenti nel trattamento economico e normativo, ma è, io direi, drammaticamente difensiva e conservativa, cioè tesa alla conservazione delle tutele attuali, del posto di lavoro e spessissimo, lo vedremo, della retribuzione spettante non corrisposta per molti mesi. In un volume del 1949 intitolato Lo sciopero nel diritto si leggeva: i problemi politici, sindacali e economici sollevati dal dopoguerra urgono e acuiscono la crudezza della lotta nel dopoguerra. Oggi, dopo decenni, mi sembra che stiamo assistendo a diversi ma non meno gravi problemi sociali, politici, economici che urgono e acuiscono la crudezza della lotta. Mi piacciono queste parole perché non riesco a trovarne altre per descrivere la situazione attuale. L'urgenza e l'acuirsi della lotta, in forme dunque sempre più crude, rappresentano secondo me la sintesi più efficace per descrivere i tempi che stiamo vivendo. In questo scenario risulta sempre più difficile e complessa quell'opera di civilizzazione del conflitto al quale era finalizzata la legge 146 e la stessa mission della Commissione di garanzia. In effetti, se guardiamo più da vicino le caratteristiche del conflitto in questo settore, questi a mio avviso sono i dati più significativi. Vi ho detto, non ho prese di redigere bilanci, ma vi voglio segnalare alcune questioni. La prima, la disciplina negoziale esistente. Abbiamo un accordo del 2001, ovviamente valutato idoneo in quello stesso anno, un accordo che dunque dopo 10 anni, quindi accordo di regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero in questo settore, un accordo che dimostra una sostanziale attualità. A parte alcuni dubbi applicativi sulle modalità di espletamento, per esempio, delle procedure di raffreddamento, sulla durata della procedura, sui soggetti legittimati passivi. Abbiamo anche alcune segnalazioni provenienti dalle parti sociali, che ringrazio anche in questa occasione per il prezioso costante apporto che danno alla Commissione. Quindi abbiamo alcune segnalazioni che ci fanno pensare che c'è un'esigenza di manutenzione, diciamo così, ordinaria del testo. Però nel complesso l'accordo contempera i diversi interessi in gioco. Ovviamente ogni accordo può essere aggiornato se cambia la situazione di fatto, quella la situazione normativa, e poco fa il Presidente Santoro ci ha detto quanti problemi ci sono, oppure se ci sono difficoltà emerse nell'applicazione pratica. Secondo aspetto, l'andamento della conflittualità, e qui abbiamo un aumento continuo del numero delle astensioni e in particolare di quelle spontanee, cioè non riconducibili ad iniziative o proclamazioni di soggetti sindacali. Voglio segnalare fin d'ora, molti già lo sappiamo, che l'andamento della conflittualità è il termometro migliore per misurare i mutamenti e le difficoltà di una realtà economico-sociale e delle condizioni lavorative in ogni specifico settore. Beh, dunque nel mio settore, settore di cui mi occupo, abbiamo avuto nello scorso anno migliaia di posizioni aperte, oltre 350 scioperi proclamati, di cui oltre 60 spontanei. E qui infatti il terzo aspetto, la localizzazione delle astensioni. La maggior parte sono locali, poche nazionali. La maggior parte avvengono nelle regioni meridionali, i primi posti della classifica sono detenuti dalla Sicilia e dalla Campania, anche se si sta facendo strada una certa settentrionalizzazione del conflitto, che devo dire ci preoccupa abbastanza. Ho detto la Sicilia al primo posto, leggiamo tutti i giorni sui giornali, nonostante gli interventi la situazione è molto difficile e per quanto ci riguarda più direttamente la conflittualità assume, lo sapete tutti ormai, delle tinte veramente forti, se non fosche. Altro aspetto, i lavoratori coinvolti. Ecco, questo settore meglio e più di altri ci descrive la stagione attuale del diritto del lavoro. L'ho accennato poco fa, il modello tradizionale dell'occupazione di massa, del lavoro a tempo pieno, ben retribuito e sicuro, non c'è in questo settore. Ha ceduto il posto a lavori precari, flessibili, abbiamo un patchwork veramente caratterizzato da grande varietà, dove c'è confusione, incertezza, sottooccupazione di giovani laureati, di immigrati non qualificati. Insomma, questo discorso ci porterebbe molto lontano, insomma, il quadro complessivo di diminuzione del reddito che c'è. Ormai dicono i sociologi, i concetti di lavoro e povertà vanno insieme, cioè si lavora di più per guadagnare di meno. Ancora, circa i soggetti sindacali proclamanti. Qui abbiamo, sicuramente registriamo anche qui una certa crisi di rappresentatività del sindacato tradizionale confederale, abbiamo un grande pluralismo, una frammentazione esasperata degli interlocutori, spesso la Commissione è costretta a confrontarsi con sigle sindacali autonomi o veramente embrionali, scarsamente organizzate, poco informate sulla stessa disciplina legale e negoziale in materia di scioperi, oppure con gruppi di lavoratori le cui condizioni di vita e di lavoro risultano disperate. Guardate che assistiamo a telefonate o a conflitti in cui sfociano in atti violenti per cui è richiesto l'intervento delle forze di polizia, oppure la Commissione riceve telefonate accorate da parte di lavoratori o dei loro rappresentanti. Perché in effetti, volendo appunto guardare da vicino un altro aspetto, cioè le modalità di attuazione degli scioperi, è il gran numero di astensioni spontanee o proclamate da sigle, diciamo, chiamiamole così, minori, comporta il frequente verificarsi di violazioni, anche alle regole più elementari, per esempio quella del preavviso, che ormai dovrebbero conoscere tutte. Noi riceviamo segnalazioni da parte dei datori di lavoro e dei prefetti, molto spesso riusciamo, anzi diciamo quasi sempre, ad ottenere delle revoche spontanee sulla base di istruttorie telefoniche, senza dover adottare i noti provvedimenti cosiddetti articolo 13 lettera D della legge, cioè le cosiddette indicazioni immediate. Noi facciamo una prima valutazione sulla regolarità di un'astensione proclamata ma non ancora effettuata, segnaliamo queste irregolarità, quindi non rispetto delle procedure, del preavviso, del rato e così via, invitiamo i soggetti proclamanti a rispettare le regole. È chiaro, se l'intervento è tempestivo e i soggetti proclamanti ottemperano, riusciamo a evitare molti scioperi irregolari particolarmente dannosi per l'utenza. Ma possiamo anche, lo ha ricordato il mio presidente poco fa, emanare delle delibere anche nei confronti dei datori di lavoro, ai sensi dell'articolo 13 lettera H, e più tardi magari tornerò anche su questo aspetto. Però Ecco, il dato più significativo è forse quello del registrarsi di forme di lotta sempre meno civili, sempre più accese, non riconducibili a soggetti sindacali. Qui noi ci vediamo costretti spesso ad istruttorie molto complesse per cercare di, perché in teoria in tutte queste fattispecie nelle quali non è identificabile un soggetto sindacale proclamante, la Commissione deve chiedere ai datori di lavoro di irrogare delle sanzioni disciplinari nei confronti dei lavoratori. E molto spesso abbiamo forme così di abuso anche dell'istituto dell'assemblea, che viene utilizzato per governare senza eccessivi danni per l'utenza e per i lavoratori, la tensione crescente, il disagio sociale che c'è tra i lavoratori, ma rinvio al testo scritto per questi aspetti. Circa i datori di lavoro coinvolti, si tratta o di società o soggetti pubblici o soggetti privati ai quali l'ente locale, abbiamo visto e vedremo tra poco ancora, come affida il servizio. Purtroppo il livello di conflittualità, lo ha ricordato poco fa anche il Presidente Santoro, è altissimo proprio per il contesto patologico in cui spesso operano i datori di lavoro, privatizzazioni, liberalizzazioni, articolazioni dei processi produttivi, quindi per garantire quello stesso servizio finale abbiamo molti segmenti però esternalizzati. Pensiamo che nel nostro settore poi abbiamo due fasi centrali per lo svolgimento del servizio che pongono problemi completamente diversi, sia anche per caratteristiche tecnologiche e organizzative. La prima, dove c'è un forte impiego di personale, quindi a noi interessa, potremmo dire, più direttamente, riguarda lo spazzamento, la raccolta differenziata, indifferenziata e il trasporto dei rifiuti. La seconda, che invece richiede investimenti economici molto più forti, concerne lo smaltimento e quindi coinvolge problematiche non tanto, non solo di igiene urbana, quanto di impatto ambientale, cercare di diminuire la produzione dei rifiuti e conferimenti in discarica, stimolare la raccolta differenziata, il riciclo e così via. Purtroppo è stato notato da più parti che proprio, tra l'altro ancora maggior ragione nell'igiene ambientale, queste attività sono prestate in esecuzione, l'abbiamo sentito, di un contratto di appalto con enti pubblici. Quindi ritardi nel pagamento del corrispettivo comportano ritardi nell'erogazione delle retribuzioni. E infatti una delle principali caratteristiche del conflitto in questo settore è che lo sciopero non mira tanto a esercitare una pressione nei confronti del diretto datore di lavoro, quanto piuttosto sugli enti pubblici, che a vario titolo concorrono alla copertura della spesa. Pur se vogliamo tacere su vicende a rilevanza penale, lo sappiamo, spesso i comuni si trovano in situazioni di difficoltà finanziaria, le aziende appaltatrici del servizio non ricevono i canoni pattuiti, hanno una forte esposizione debitoria, non hanno più liquidità e dunque non pagano le retribuzioni. Ecco, in questi casi noi ci stiamo rendendo conto che anche l'obbligo di esperimento delle procedure di raffreddamento, che pure dovrebbe essere un pilastro per il buon funzionamento della legge, spesso si riduce a un vuoto formalismo. Perché in realtà la materia del contendere non sempre è nell'esclusiva disponibilità del datore di lavoro, proprio per quel quadro economico-giuridico che ci ha ricordato il Presidente Santoro, dove ci sono altri soggetti esterni, il cui intervento sarebbe decisivo, enti locali, ATO, consorzi, per risolvere la controversia lavoristica. Questa è la vera controparte del conflitto collettivo in questo settore. E quindi già abbiamo introdotto l'altro aspetto di cui voglio parlare, le cause di insorgenza del conflitto. Diceva il mio presidente poco fa, la commissione di garanzia, che in realtà non dovrebbe entrare nel merito del conflitto, negli ultimi anni sempre più spesso è costretta a guardarlo un po' il merito del conflitto. Lo sciopero è l'ultima spiaggia per i lavoratori per sollecitare l'azienda al pagamento. Pensate, talvolta alcune astensioni proclamate sono poi revocate al momento del pagamento, magari un acconto sulla retribuzione o già magari solo a fronte di una convocazione per un incontro. Addirittura abbiamo delle astensioni che durano pochi minuti o solo un'ora e poi i lavoratori riprendono il servizio magari senza alcun disagio per l'utenza. Certo, nei casi più gravi in cui il ritardato pagamento della retribuzione raggiunge più mesi, parecchi mesi, la Commissione ritiene applicabile l'articolo 1460 del Codice Civile, quindi nelle situazioni di particolare gravità ritiene ammissibile un'eccezione di inadempimento e quindi non sanziona lavoratori che già stanno subendo pregiudizi economici particolarmente forti. Lavoratori che al tempo stesso sono anche utenti. Ecco, la posizione degli utenti, che è la ratio, no? L'ha detto il mio presidente poco fa, la ratio della stessa legge è quella di contemperare i loro diritti con quello di sciopero. Però appunto nel settore dell'igiene ambientale ci rendiamo conto che questi diritti rischiano di essere lesi spesso, soprattutto dalle astensioni spontanee, senza preavviso, dagli scioperi ad oltranza. E qui il ruolo della Commissione di garanzia. già mi ha anticipato il Presidente qualche osservazione. Veniamo a qualche dato particolare. Nel settore igiene ambientale la Commissione è costretta a un monitoraggio, a un controllo quotidiano, ora per ora, sovente minuto per minuto. Vi ho detto delle migliaia di pratiche che abbiamo aperte. Spesso c'è da fare un'attività quasi informativo-didattica nei confronti delle sigle minori, frequentissimi gli interventi in via preventiva, ai sensi dell'articolo 13 lettera D, per le proclamazioni irregolari. Però dobbiamo dire che il tasso di adesione da parte dei soggetti sindacali alle nostre indicazioni immediate è pressoché totale. Sono pochi poi i casi in cui stiamo aprendo dei procedimenti di valutazione nei confronti dei datori di lavoro, per esempio, che alcune volte non rispondono alla nostra richiesta di informazioni, quindi violando l'articolo 2,6 della legge, dunque esponendosi a responsabilità. Ecco, avviandomi alla conclusione, vorrei provare così a fare qualche notazione, qualche richiamo costituzionale sulla libertà sindacale, sul diritto di sciopero, sul conflitto. Come non ricordare, lo diceva Giulio Pastore, il nesso esistenziale tra sciopero e libertà sindacale. Dall'articolo 39 all'articolo 40 è stato detto: vanno letti con gli occhi del nostro tempo, vale a dire alla luce dei problemi che si vivono giorno per giorno. La libertà sindacale come valore più degli altri perenne, caratterizzante anche come specchio storico di altre libertà, i sistemi democratici, la libertà sindacale con la sua carica dinamica, da intendersi come libertà di azione sindacale. Sullo sciopero, che ha costituito sin dalle origini, è stato scritto, un importante strumento di progresso economico e sociale, oltre che uno strumento di difesa e di promozione della democrazia. Lo sciopero dunque come metro della democrazia. Su questo riconoscimento del conflitto regolato nella nostra Carta Costituzionale quale tratto tipico delle moderne società complesse, ci credo veramente. Ecco, alla luce di questi importanti valori, la Commissione di Garanzia non ha certo il compito di vietare gli scioperi in nome di un'inesistente logica di repressione del conflitto, ma solo quello, lo ha ricordato il mio Presidente, di contemperare, di bilanciare i diritti costituzionali. Certo, in oltre 20 anni di attività moltissime questioni interpretative e applicative sono state affrontate e anche risolte, moltissimi accordi, codici di regolamentazione e regolamentazioni provvisorie sono state approvate. Però ritengo che il contributo della Commissione di Garanzia non possa dirsi esaurito. Basta guardare al mio settore per rendersi conto che la civilizzazione del conflitto voluta della legge ed affidata in primo luogo alla responsabilità delle parti sociali e poi ai poteri della Commissione è ben lungi dall'essere compiuta o esaurita. Anzi, non appare certo stabile. La difficile congiuntura ci fa presagire un ulteriore aumento preoccupante della conflittualità nel prossimo futuro. Oggi come ieri, e forse ancor più di ieri, i compiti della Commissione appaiono insostituibili per la debolezza delle stesse relazioni sindacali e dei sindacati. Lo sappiamo, si è sfaldato un po' il legame ideologico e solidaristico, si è frammentata la rappresentanza, ci sono nuovi soggetti collettivi che si stanno organizzando, sia per le criticità dell'attuale sistema politico, economico e sociale. Condizionanti limiti della finanza pubblica l'abbiamo ricordati, la ristrettezza delle risorse, ogni diritto ormai si deve misurare con le compatibilità finanziarie. Ecco, in effetti lo sciopero in questo settore, come in tutti i settori, rappresenta il punto d'incontro tra regole ed esigenza dell'economia e quelle del lavoro. Da un lato stanno le ragioni dell'economia globale o di un mercato che ha poche risorse, lo abbiamo detto. L'altro giorno in un convegno un noto magistrato ha detto: viviamo il tempo dell'economia, migliore del passato tempo delle ideologie, ma comunque sempre un tempo difficile. Un famoso storico del diritto ha detto che la virtù più cospicua del diritto del lavoro è di vivere il proprio tempo, di mescolarsi con esso e di esso intridersi. Ecco perciò dall'altro lato c'è il lavoro. E il tema dello sciopero nei servizi pubblici essenziali incarna proprio il cambiamento dei modi di lavorare. E dello stesso diritto del lavoro, che ormai non si può più fondare sugli opposti interessi di lavoratori e datori di lavoro, ma è chiamato ad assicurare proprio la compatibilità con l'interesse generale. Il lavoratore è qui al tempo stesso anche consumatore utente, e poi c'è da risolvere i conflitti tra gli stessi lavoratori, tra i giovani e gli anziani, tra gli occupati e i disoccupati, tra gli italiani e gli emigrati, tra gli stabili, i precari e gli stabili. Questo discorso però ci porterebbe molto lontano e quindi devo finirlo qui. Certo, è stato scritto che l'ingresso dei consumatori nella ribalta del diritto del lavoro rappresenta una vera e propria rivoluzione rispetto al vecchio tradizionale diritto del lavoro. Proprio per la tutela degli utenti ritengo che non possa essere sufficiente l'attività dei sindacati, che pure in questi anni hanno offerto un decisivo contributo dimostrando maturità e sensibilità ai temi del conflitto. Però oggi la situazione è assai più critica, sia per i sindacati sia per le associazioni datoriali. Ciò sia in teoria, perché il sindacato è e deve restare portatore di interessi collettivi che non sono coincidenti con l'interesse generale. Quindi qui potremmo, rimando al testo scritto, alcune riflessioni sul ruolo del sindacato e del contratto collettivo come punto di equilibrio di interessi, non sintesi di interessi. Questo è il compito che può essere rimesso solo allo Stato, perché appunto l'essenza del fenomeno sindacale è quella di raggiungere equilibri, non di arrivare a sintesi, che invece spettano alla politica. Ma anche in pratica forse le associazioni sindacali dei lavoratori o datoriali non ce la possono fare. Consideriamo che più si abbassa il consenso e la forza dei sindacati, questo non vuol dire che porta la riduzione del tasso di sindacalizzazione, non porta a una maggior pace sociale, a una maggior tranquillità, anzi comporta la necessità innanzitutto di un intervento pubblico eteronomo più forte e poi un aumento del livello di conflittualità, soprattutto sotto forma di forme anomale di lotta. Giolitti diceva che l'organizzazione degli operai camminava di pari passo con la civiltà. In effetti ciò si è verificato col passato, ma ce la farà adesso il sindacato a traghettare i lavoratori oltre questa emergenza, a gestire il conflitto collettivo in questi settori di fronte a queste forme di protesta difficili? Non lo so, forse. Certamente non da solo. Ecco perché ritengo che il compito di una commissione di garanzia appaia ancora oggi insostituibile. Certo, forse servirebbero maggiori poteri, magari in via preventiva, non tanto sanzionatori. La novella del 2000 ha sicuramente rafforzato la posizione della commissione per la tutela degli utenti, ma lì appunto solo il legislatore può farlo. Ecco, certo, con particolare riferimento al settore igiene mentale ci preoccupa molto la situazione siciliana, ne abbiamo sentito accennare poco fa, anche per effetto della non trasparente sistema di affidamento e di gestione degli appalti. La nostra autorità, con l'autorità di vigilanza sui contratti pubblici, ha stipulato un protocollo lo scorso anno per svolgere attività insieme, sta partendo, abbiamo avviato proprio per cercare di governare un po' questo conflitto, adesso un'attività proprio in comune, proprio con riferimento alla situazione siciliana, anche nella prospettiva di una possibile diversa applicazione dell'articolo 13 lettera H. Mi limito solo a personali valutazioni, perché sto quasi parlando così, pensando a voce alta. Come abbiamo detto che la vera controparte non sono i datori di lavoro finali, ma sono i committenti. Possiamo utilizzare quell'articolo 13 lettera H di cui ci parlava il Presidente Alesse poco fa, quindi invitare le per amministrazioni e imprese che erogano il servizio, possono esserci anche i committenti, possiamo ritenere che ci sia una responsabilità solidale dei committenti, perché in partenza il servizio sono loro che dovrebbero garantirlo? Sono problemi che ci stiamo appunto ponendo proprio in quest'ultimo periodo, problemi molto affascinanti. Un noto filosofo diceva che il giurista, ha il compito di mantenersi sistematicamente in contatto con i problemi, e noi di problemi ne abbiamo tanti. Ecco, quindi forse posso concludere solo con questo sentimento del passaggio, no? Questo diritto della transizione di cui parlava Irti. Sappiamo da dove veniamo, possiamo solo presagire o intuire dove andremo. Non mi spaventa questo fatto, perché in realtà il diritto del lavoro è sempre stato chiamato, lo diceva Giugni, a qualificare realtà nuove, se non addirittura realtà in movimento. E ogni epoca, in fondo, può dirsi epoca di transizione, perché dal e sul presente si costruisce l'avvenire. Vi ringrazio.